Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
E ancora buona giornata da Federico Piana, benvenuti in questa trasmissione di approfondimento. Segnate il numero verde, mi raccomando, per poterci contattare, 800 208 802, poi i vostri sms anche ora al 335 12 43 317. Grazie a chi sta gestendo la parte tecnica: Roberto Venturini, Andrea De Angelis e Silvia Giovarrosa. E il Giubileo della Misericordia è agli sgoccioli: domani la chiusura delle porte sante nelle diocesi e poi il 20 la chiusura di quella di Piazza San Pietro con Papa Francesco. Oggi un altro appuntamento con il Giubileo dei senza fissa dimora, degli esclusi, che ci dà la possibilità di capire quanto stiano a cuore alla Chiesa e a Papa Francesco. Il Giubileo è stato costellato di questi eventi di misericordia, di amore, ma che bilancio si può fare di quello che è stato un anno straordinario? Sarà anche un anno straordinario, perché sicuramente un altro anno noi cercheremo di meditare, cercheremo di capire quello che è accaduto, di metabolizzare, e dobbiamo farlo, dobbiamo riflettere. Beh, io do il benvenuto a degli ospiti: Augusto D'Angelo, della comunità di Sant'Egidio. Grazie per essere con noi, Augusto.
Buongiorno a tutti, grazie a voi dell'invito.
E grazie ovviamente anche a quelli che vorranno mandare i propri sms per farci capire come per loro è andato quest'anno. Vi ripeto, 335 12 43 317. Ecco, io vorrei chiedere subito a Augusto D'Angelo innanzitutto di spiegarci un po' questo giubileo che stiamo vivendo. Domani la messa con Papa Francesco, il giubileo degli esclusi. Gli esclusi, Augusto, sono un po' la cifra di quest'anno giubilare del pontificato di Papa Francesco.
Sì, io direi che gli esclusi, lontani, quelli a cui guardare con particolare tenerezza, sono stati in questi mesi, in quest'anno, un po' al centro, no? A partire, diciamo, dalla prima apertura della Porta Santa, che in maniera assolutamente straordinaria è stata fatta al centro dell'Africa, nella Repubblica Centrafricana, a Bangui, con giovani musulmani in motocicletta che precedevano e seguivano il corteo papale, felici di una visita pontificale che in fondo andava a sancire la pacificazione di un paese in cui c'era stato il rischio si scatenasse una fortissima guerra civile. E poi tante altre tappe, diciamo, ma questa qui in fondo conclusiva degli esclusi, diciamo, dei nostri amici senza fissa dimora, se posso dirlo con il linguaggio che c'è proprio alla mensa della comunità di Sant'Egidio, nei vari centri di distribuzione, cioè i nostri amici per strada, come li chiamiamo noi, mi sembra riproponga di nuovo forse con maggiore sottolineatura, perché a conclusione dell'anno, cosa è il centro della Chiesa, no?
Assolutamente sì.
Il vero tesoro della Chiesa sono i poveri.
Ecco, di quest'anno, secondo te, poi parleremo anche dell'Africa, perché anche lì ci sono gli esclusi nelle carceri africane, le più disastrate del mondo, insomma sta avvenendo qualcosa che è sicuramente importante raccontarlo, qualcosa di bello. Ma secondo te che bilancio si può fare di quest'anno? Se dovessi tirare un po' le somme, se dovessi fare due conti, che conti faresti?
Io penso che è stato un anno straordinario anche nella sua, come dire, normalità, sulle tante attività accanto ai poveri, accanto a chi soffre, eccetera, eccetera, ma straordinario perché a mio giudizio il mondo dei poveri ha sentito, come dire, interpretata la sua voce, il suo dolore, le sue ansie dal Papa, cioè dal leader spirituale che ormai dal mondo viene guardato, come dire, come una delle, se non la massima autorità. Il Papa che provoca la pacificazione tra Cuba e Stati Uniti, che viene coinvolto nelle consultazioni per una pacificazione in Venezuela. Insomma, non sto qui a dire quante cose ha fatto Papa Francesco in questo anno, ma in questo periodo, ma continuamente abbattuto sul chiodo dell'attenzione verso chi è più in difficoltà verso quelli che lui chiama gli scartati, eccetera, eccetera. E quindi, come dire, questo grande avvocato della causa dei poveri naturalmente è guardato con enorme simpatia e tanti poveri guardano a lui anche con grande fiducia, questo lo riscontriamo spessissimo, mi sembra poi sia stato anche il tema delle testimonianze di questi giorni, di tutte queste persone che sono venute da più di 22 paesi in visita, in una visita forse sognata tante volte ma finalmente realizzata.
In Africa, Augusto, cosa sta accadendo nelle carceri? So che c'hai da raccontare qualcosa di particolare.
Guarda, ce ne sarebbero tante da raccontare, ma immagino che il tempo sia limitato, io ne voglio raccontare una. Certo, ne voglio raccontare una che è successa a Douala in Camerun, perché il problema è che questo Giubileo veramente è stato vissuto nelle periferie, è iniziato nelle periferie del mondo e è continuato a vivere nelle periferie del mondo e umano. E allora Douala, in questo carcere che si chiama New Bell di questa città camerunense, è successo che i carcerati assieme al cappellano ed assieme a alcuni giovani della comunità di Sant'Egidio hanno costruito una porta in cartone e legno e di settimana in settimana questa porta, che voleva rappresentare appunto la Porta Santa, è stata portata nelle diverse sezioni del carcere e tutti hanno potuto attraversare questa porta, tutti quanti i detenuti. Quando Papa Francesco è venuto a sapere questa cosa, ha scritto una lettera al vescovo della diocesi, che si chiama Samuel Clédat, per ringraziare di questa iniziativa e di questo gesto che ha permesso a oltre 3.000 persone che sono, ripeto, marginali e periferici sia dal punto di vista geografico sia dal punto di vista umano, perché carcerati, no? E gli ha, insomma, ringraziato dicendo che in fondo attraverso materiali molto umili, il legno e il cartone, si è riusciti a fare un gesto molto nobile. E poi questo ha innescato una serie di iniziative anche all'interno del carcere che veramente hanno del, come dire, del sorprendente, del bellissimo, di come in fondo la misericordia attivi processi d'amore e metta in circolo grandi energie d'amore. Perché è successo che nel carcere di Douala hanno cominciato a fare una preghiera settimanale, carcerati e visitatori, ma quando i visitatori non possono entrare, a tenere la preghiera settimanale è un carcerato, e poi i carcerati che stanno un po' meglio, quando possono vanno a visitare i carcerati delle altre sezioni che stanno peggio, che sono malati, che hanno più bisogno. Quindi anche in un mondo pieno di sofferenza come quello carcerario africano, dove talvolta succede che se tu non hai qualcuno che ti porta da mangiare da fuori, non è che l'amministrazione carceraria sempre sia tenuta a darti da mangiare.
Non credo, è un optional, mi pare.
Appunto, e succedono, esplodono energie d'amore legate appunto all'anno santo della misericordia, veramente inaspettate, ecco.
E questa è la grazia di questo Giubileo. Cosa è stato per voi questo Giubileo della Misericordia? 335 12 43 317, messaggi, condivisioni, pensieri di questo anno che si sta per concludere. E un altro tema è quello della famiglia. Io saluto Maria Grazia Colombo, vicepresidente del Forum delle Famiglie. Benvenuta Maria Grazia, grazie per essere
buongiorno.
Con noi.
Ecco,
però rimarrei ancora sul carcere, perché è una dimensione che Papa Francesco ha voluto toccare con mano, anche parlando direttamente con dei carcerati. Io ho chiesto, è in viaggio, quindi non poteva essere nostro ospite in diretta, ma ho chiesto a Don Virgilio Balducchi, che è ispettore generale dei cappellani delle carceri, un bilancio di quello che si è vissuto nelle carceri italiane. Sapete tutti, le carceri italiane sono disastrate da un punto di vista di organizzazione, magari sotto altri punti di vista vanno bene, ma c'è sovraffollamento, c'è tanta sofferenza, soprattutto da parte di persone immigrate che vengono arrestate e che non hanno punti di riferimento per essere aiutati. Alla domanda come è stato vissuto quest'anno, Don Virgilio Balducchi mi ha risposto così.
Sicuramente che hanno sentito ancora più vicino la presenza di Dio nella loro vita, e il gesto finale del Papa che li ha portati a casa sua ha fatto vedere ancora più chiaramente che la Chiesa le vuole riaccogliere tutti e che non c'è distinzione tra situazioni varie e tutti vengono riconosciuti anche nella loro dignità, qualsiasi cosa sia successo nella loro vita.
Ecco, Don Virgilio, la vita dei carcerati, non di tutti ovviamente, ma di molti cambierà dopo questo anno, sta cambiando?
Ma che la cosa che la sensazione che si è avuta è che molti si sono preparati bene e seriamente, nel senso che hanno fatto dei percorsi di incontro, di dialogo, di riflessione, di preghiera, e credo che questo segnerà un po' il loro vissuto. È chiaro che non tutti credono, non tutti hanno fatto il percorso, ma tante persone hanno percorso bene dei cammini di riflessione sul significato anche di riavvicinarsi a un Dio Padre che gli vuole bene. Questa è la sensazione che ho avuto anche dagli altri cappellani.
Ecco, Don Virgilio, questo anno giubilare con tanta attenzione agli ultimi, soprattutto anche ai carcerati, è stato un modo per riaccendere un po' i riflettori sul sistema carcere, per far capire quali problematiche ha.
Ha acceso i riflettori, ma direi che ci si aspetta che le parole di Francesco siano anche socialmente e direi anche politicamente un po' più ascoltate. Quando il Papa dice sarebbe bene che ci fossero dei gesti che fanno in modo che chi ha fatto un cammino buono di cambiamento per la propria vita possa essere reinserito nella società, questo vuol dire che ha intercettato il desiderio che uno vuole anche cambiare, però deve avere anche l'occasione per poterlo fare, insomma. E per fare questo ci vuole da una parte la Chiesa disponibile ad accogliere le comunità cristiane, ma anche le scelte di utilizzare il meno possibile il carcere, e chi sta facendo dei percorsi buoni possa finalmente scontare responsabilmente la propria pena sul territorio all'interno della società civile.
Quali frutti porterà dal punto di vista concreto questo anno per le carceri?
Credo che sia importante fare in modo che ciò che il Papa ha annunciato, che chiedendo a livello internazionale tra l'altro che coloro che hanno fatto un buon cammino di cambiamento possano finalmente scontare la propria pena sul territorio e responsabilmente anche rispetto al male fatto, questo avvenga, e quindi si spera che il più possibile anche in Italia ci sia un cammino di reinserimento sociale che fa scontare la pena sul territorio, nelle comunità.
Augusto, mi pare di capire che Don Virgilio Balducchi chieda questo, che la politica a questo punto si prenda le proprie responsabilità, e sappiamo in questo anno quanto Papa Francesco abbia dato attenzione ai carcerati.
Sì, anch'io interpreterei, come dire, le parole del Papa in questo senso, non limitandolo soltanto, diciamo, all'Italia, ma come dire, allargandolo al mondo intero.
Al mondo intero, chiaramente.
Non era un appello soltanto rivolto agli italiani. Certo, noi da italiani questo ce l'augureremo, anche perché voglio dire, la nostra esperienza è che è vero che è possibile fare dei percorsi alternativi, e che nei percorsi alternativi le persone possono riscoprire anche un modo di vivere più gioioso, più disponibile, più pieno di servizio agli altri, eccetera, eccetera, e abbandonare la vita non buona che è stata vissuta prima. È un'occasione di riflettere, che spero conduca anche a decisioni in quel senso.
La famiglia, altro tema importante di questo anno, ce ne sarebbero tanti, giubileo con i catechisti, attenzione alle persone anziane, insomma dovremmo parlarne per ore, ma insomma la famiglia è stato un tema di quest'anno della Misericordia. Maria Grazia Colombo, vicepresidente del Forum delle Famiglie, a lei chiedo che bilancio si può fare di quest'anno che si sta per concludere.
Ma penso un bilancio di una ricchezza grandissima. Mi vengono in mente due o tre punti, cioè di un evento straordinario, ma che è rientrato in una normalità, ma questo non per sminuire la questione, anzi per dire come è stato centrato, cioè di un evento straordinario che qual è la questione della misericordia dentro una quotidianità della famiglia, una possibilità di quotidianità della famiglia. Questo io ho visto questo grande, questa grande possibilità che il Papa e la Chiesa tutta ci ha dato. In particolare su due cose, se permette, il discorso di uno sguardo di dialogo. Io mi sono proprio fissata su questi due punti, la capacità di uno sguardo diverso nella famiglia, dentro la famiglia, anche tra le famiglie cosiddette ferite, le famiglie con difficoltà, ma che imparano e rimparano a guardarsi in un altro modo, e la cura del dialogo, molto bello, mi piace tantissimo quando il Papa, bene nell'Amoris Laetitia, ma direi tutto l'anno, ci richiama questa capacità di dialogo con una umanità e una concretezza che è eccezionale.
E lo sguardo e il dialogo, Colombo, sono le cifre di questo giubileo. I frutti che porterà nelle famiglie ferite, abbiamo detto Amoris Laetitia, ma non solo, questa attenzione anche delle diocesi che vanno a curare proprio le persone che sono in difficoltà, quali saranno?
Ma io penso che proprio le parrocchie, pensiamo proprio alle realtà più popolari, le parrocchie diventeranno sempre di più, lo sono già, famiglie di famiglie, non sono bei modi di dire, ma luoghi proprio familiari, dove vengono armonizzate le differenze e non vengono frammentate. Anche questo è un insegnamento del Papa, come dire, seguire, cercare e ricercare la verità, ma senza frammentarsi, senza mettersi l'uno contro l'altro, salvando e anzi lavorando sulla cura dell'altro. Questo nella concretezza di ogni giorno, dal mattino fino alla sera, quando si aprono gli occhi al mattino con i propri figli, con il marito, la moglie, eccetera. Ecco, questo diventa una modalità. A me viene in mente una cosa molto magari banale. Io, girando spesso in treno, muovendomi appunto, venendo a Roma così per le associazioni, si incontrano tantissime persone. Beh, io devo dire che la possibilità dello sguardo è la possibilità di incontrare la persona, che sembra molto scontato, ma non lo è. E allora è importante che uno guardi negli occhi l'altra persona, perché vuol dire io ti stimo, e cadono tanti pregiudizi e tante posizioni indifferenti. E noi sappiamo benissimo che l'indifferenza uccide di più
assolutamente,
di altro.
Assolutamente.
Poi senza sentimentalismi, ma con molta concretezza e molta attenzione, però c'è questa proprio questo guardarsi l'un l'altro con un'attenzione diversa, e questo fa bene a noi, fa bene a me evidentemente, ma diventa il canale e la possibilità perché l'altro mi incontri realmente.
Noi sbaglieremmo se pensassimo solamente ai frutti che questo anno giubilare potrà portare, sta portando, porterà all'interno della Chiesa Cattolica, all'esterno, ai non credenti, a quelli che dicono beh, la Chiesa non va bene, non ci piace, non crediamo, non vogliamo aprirci a questo anno di misericordia. Beh, per loro questo anno è stato importante o no? L'ho chiesto a Salvatore Martinez, che è presidente nazionale di Rinnovamento nello Spirito Santo, e lui ha un occhio particolare per quanto riguarda le persone che non credono. Anche per loro ha detto c'è possibilità di redenzione, questo anno porterà tanti frutti.
Intanto vorrei dire, pensando ai credenti, che porti frutti di santità. Un anno santo non può che regalare santità, e di santità c'è bisogno nelle famiglie, di santità c'è bisogno nelle comunità ecclesiali, di santità c'è bisogno nella nostra società, dove la presenza dei cristiani, come dice Papa Francesco, deve essere non solo distinguibile, ma esigibile dalla storia. Non è una laicità tra le altre la nostra, è una laicità compromettente, è una laicità sfidante, è una laicità che diviene segno di contraddizione. Guardando poi ai non credenti, guardando al mondo, mi pare di poter ricordare l'immagine evangelica dei greci che vogliono vedere Gesù, vogliamo vedere Gesù. Certamente il fascino evangelico che Francesco suscita mette anche i più lontani nelle condizioni di lasciarsi interrogare profondamente dallo Spirito Santo di Dio. La misericordia è creativa in se stessa, la misericordia è la fantasia dell'amore, e Papa Francesco sembra declinare questa parola in modi non solo originali, ma talvolta non sufficientemente espressi. E tutto questo non solo interpella, ma provoca anche interiormente al bene. Dunque, mi pare di poter dire che non solo questo giubileo mette tutti d'accordo, ma rilancia all'umanità del terzo millennio la sfida fondamentale della fraternità, che l'uomo sia ossequioso in forza dei precetti religiosi, della propria fede e della presenza di Dio nella storia, o che non lo sia, in quanto uomini e in quanto partecipi del medesimo destino, siamo chiamati a riscoprire la fraternità come davvero la cifra del nostro essere uomini, cittadini, credenti di questo terzo millennio. Per cui mi parrebbe di poter dire che se la parola chiave del Novecento è stata solidarietà, in un tempo buio di guerra, di contrapposizioni ideologiche, oggi il vero nemico dell'uomo è proprio l'uomo, e quindi questa sua incapacità di dare amore e di ricevere amore. E l'amore è di per sé laico, nel senso che non fa i conti con la professione di fede, ma fa i conti prima di ogni cosa con l'apertura della propria vita agli altri. Credo che Papa Francesco in questo sia un pedagogo straordinario, che stimola gli uomini del terzo millennio a ripensare la propria vita e la propria vita di relazione. Dunque ho certamente nel cuore la percezione che i frutti saranno molteplici, e per noi credenti e per le nostre comunità questo investimento dovrà tradursi in una misericordia permanente, in un cammino di chiesa, in un cammino di comunità che non archivia questo anno giubilare con la chiusura delle porte, ma che non solo le tiene aperte, ma permetterà a molti uomini di continuare a varcarle secondo questo spirito che Francesco ha indicato.
Siamo in chiusura, 30 secondi a ciascuno per dare uno sguardo ai non credenti. Partiamo da Augusto D'Angelo, prego.
Io devo dirti la verità, sono ormai diversi anni e la predicazione di Papa Francesco ha smosso molto in questo senso, che anche persone che non credono si affiancano a noi nel servizio ai poveri, perché vogliono cominciare a cambiare qualcosa da subito della loro vita, nell'appoggio agli altri e nel mondo complessivo, proprio aiutando, partendo da chi parte da una situazione svantaggiata. Inoltre, proprio per concludere, direi che è chiaro che questo anno giubilare della misericordia da un certo punto finisce, ma in fondo è anche un grande inizio, perché a breve inizierà il Natale. La comunità di Sant'Egidio è già impegnata a preparare tutti i pranzi di Natale per i poveri che lo scorso anno sono stati fatti in 650 città del mondo intero. A Roma saranno più di 150 i pranzi, ma poi saranno molte le visite nelle carceri, visto che abbiamo parlato delle carceri. Quindi, finito l'anno giubilare della misericordia, la misericordia non va in una valigia,
non va in vacanza,
una cantina, continua ad essere spesa come un grande veicolo di messaggio evangelico.
Colombo, 30 secondi sui non credenti, anche a lei.
Ma mi viene così pensare la stima, imparare a stimare le persone, per cui non applicare degli schemi, dei nostri pregiudizi, e incontrare l'altro dentro una carità, che non è solo la carità di fare delle opere, del dare da mangiare, eccetera, importantissimi, ma c'è una carità, secondo me, che io definisco educativa, importante, che rimette e ridà dignità alla persona che ho davanti.
Bene, grazie ai nostri ospiti, siamo in chiusura. Augusto D'Angelo, Comunità di Sant'Egidio, grazie Augusto per essere stato con noi.
Grazie a voi.
E grazie anche a Maria Grazia Colombo, vicepresidente del Forum delle Famiglie. Maria Grazia, in bocca al lupo per quello che fate, complimenti.
Grazie
a entrambi.
Anche a voi.
Grazie Maria Grazia Colombo. Federico Piana chiude qui questa trasmissione. Ovviamente torneremo a parlare di questo importante argomento, il Giubileo della Misericordia. Vi ricordo il numero verde per poterci contattare: 800 208 802.